prima notizia, The Wall Street Journal. Airbus CEO calls Brexit talks a disgrace.
Allora, il CEO del, dell'Airbus chiama, dice che la Brexit è una disgrazia. Cioè il CEO sarebbe, in italiano CEO, in inglese CEO è abbreviato per Chief Executive Officer, cioè sarebbe, diciamo, il capo, il direttore. Una volta si diceva il direttore.
Sì.
Sarebbe quello che praticamente, anche magari senza grandi titoli, però che mantiene le cose in movimento. Mm. Quindi lui è il responsabile, direttore responsabile dell'Airbus. Sai cos'è l'Airbus? È la compagnia aerea, questi aerei che l'Europa produce. Mm. Va bene, che non volevano dipendere dall'America, dei Boeing americani, e allora hanno fatto l'Airbus europeo. E allora, da quando la Gran Bretagna sta uscendo dall'Europa, ha detto: questa è una grande disgrazia.
Perché?
Soldi.
Ah.
Cioè non si capiranno mai, non si capiscono mai le notizie dei giornali se non capiamo, come dice la polizia in termine criminologo, se non si capisce il movente. Bisogna sempre guardare al movente quando un politico parla, cioè le banche, la politica e le banche, la maggioranza, cioè della politica, e sono abbracciato con le banche e quindi sono in combutta, è come due associazioni mafiose che cooperano, insomma. Però non è che sono tutti, ci sono dei politici sinceri e ci saranno anche dei banchieri, c'è gente onestissima, quelli che lavorano nelle banche come impiegati, non c'entrano niente, non sto parlando di quello. Va bene, parlando del sistema, dei grandi manipolatori, i burattinai, quelli che le banche le possiedono, non i piccoli impiegati che obbediscono solo agli ordini, d'accordo? Anche se è una cosa che io nelle banche, insomma, non so che mi ci troverei molto a mio agio, perché se non posso predicare.
Allora, Airbus sta guadagnando meno soldi e quindi si sta lamentando per il Brexit?
Sì, dice lì in lacrime, questo direttore dice in lacrime, dice una disgrazia per l'Airbus. Perché? E bisogna capire perché. Dobbiamo sempre considerare le ragioni, cioè il motivo dietro. L'Airbus ha grandi interessi di vendere i suoi aerei. Quindi la disgrazia di cui questo CEO, questo direttore, il capo dell'Airbus parla, sono solo soldi. La disgrazia sono solamente soldi che la sua compagnia perderà, va bene, e quindi lui stesso perderà, perché questi direttori funzionano in base alle percentuali. Il suo stipendio, hanno stipendi milionari questi qua, ok? Hanno stipendi da fare impallidire, e perché è basato sulle percentuali. Se l'industria cresce, loro guadagnano di più, quindi lui diminuiranno le percentuali del suo stipendio. Quindi quando questa gente parla, sempre considerare in primo luogo qual è il movente, cioè chi avrà più soldi. È una regola che di solito non fallisce: il denaro è il dio del mondo, va bene, e il mondo adora il denaro, va bene.
Sì.
Va bene, quindi chi non ci crede basta vedere che questo mondo non si muove niente che non ci sia denaro di dietro. Cioè gli atei vanno in giro a dire che loro sono altrettanto bravi quanto i cristiani. Beh, senz'altro, Dio ha messo l'amore a tutti. Però dove sono gli ospedali atei? Dove sono i missionari omosessuali in Africa a aiutare la gente? Dove sono le associazioni lesbiche in India ad assistere i poveri? Sono tutte fanfaronate. Perché questi atei e questa gente qui ha zero principi morali. Che poi la persona atea, omosessuale e tutto, un giorno si converte e diventa cristiano, certamente. Ma non che questa ideologia in sé stesso abbiano dei principi morali. Non hanno niente, sono tutto fumo negli occhi, come nazismo, come ideologie così.
Sì.
Dove sono gli ospedali nazisti in Africa? Non esistono. Comunisti, dove sono? Dove è l'associazione dell'Inquiry di Bruxelles, la cupola? Dove sono i loro missionari in giro per il mondo a aiutare i poveri senza salario, come fanno i missionari cristiani? Che ormai anche i missionari cristiani diventano sempre di meno, perché gente come questo Papa qui che fa politica, questo Papa marxista, lui sarebbe stato un ottimo braccio destro di Carlo Marx, lui sarebbe lui Carlo Marx numero 2, è figlio di Carlo Marx questo qua, quindi è un'immagine perfetta del falso profeta di Apocalisse 13. Va bene, senti, io sì. Abbastanza così su questo articolo.
Andiamo al prossimo.
Articolo di Wall Street Journal.
Agenzia Italia. Perché il Fondo Monetario Internazionale ha inserito l'Italia fra le minacce globali?
Perché l'Italia sta minacciando a loro. Quando leggi Fondo Monetario Internazionale devi leggere Anticristi, Nuovo Ordine Mondiale basato a New York, sanguisughe, eccetera. Quindi quando il Fondo Monetario, se tu guardi nello spirito, c'hanno tutti gli occhiali con dollari davanti agli occhi, no? Cioè l'Italia minaccia globale, cioè solamente minacciando l'oppressione, la dittatura finanziaria del Fondo Monetario Internazionale, della Banca Mondiale, così che l'Italia minaccia. Perché loro dicono che fa interessi italiani, allora sono fascisti, sono populisti, i papi li accusano, il Papa è il primo populista del mondo e quindi geloso che ci sono populisti meglio di lui, quindi li accusa di populismo, insomma. Cioè, tu, comunque questo era previsto, l'economia italiana non va così male, non merita assolutamente di essere bollata come minaccia globale. Allora che succede? Perché viene bollata così? E succede che il Fondo Monetario Internazionale si è tolto la maschera, va bene, sta correndo in aiuto agli anticristi di Europa. Che c'entra le banche mondiali con l'Italia, con la politica? Perché questo mostra che la politica mondiale viene programmata dalle banche. E cosa c'entra le banche con la politica italiana? Che si facciano gli affaracci loro. E poi la Banca d'Italia, non è Banca d'Italia, non la legge nessuno, non ha interessi italiani, ha interessi globali, e quindi questa ipocrisia della Banca Italiana, la Banca Francese, la Banca Tedesca, sono ipocrisie, va bene, loro fanno parte di una religione che si chiama la rete mondiale delle banche, e basta, loro non ne frega proprio niente, né della nazione dove c'hanno gli edifici, né dei cittadini, va bene? E a volte addirittura prendono gente come Dini, come Ciampi, e li mettono a presidente, primo ministro, presidente del governo. Chi li ha eletti questi qua? Chi li ha eletti? Sono quelli che ricevono le loro bustarelle che li hanno nominati a prendere questi posti politici. Comunque l'FMI si è tolto la maschera, va bene, e sta correndo ad aiutare Bruxelles. Praticamente che succede? E vogliono che l'FMI sta aiutando la Francia, sta aiutando la Germania, che sono i capoccioni dittatoriali dell'Europa, e aiutarli perché ci sono nazioni come l'Italia al momento, finché c'è Salvini e Di Maio, poi pregate che possano durare ancora un po' questi qui. Perché questi qua vogliono mantenere l'Europa in sottomissione alle direttive della cupola di Bruxelles, quindi l'FMI vuole aiutare Bruxelles a mantenere in sottomissione la gente che si ribella, come appunto Salvini, così. Praticamente quello che succede, va bene, è guerra monetaria mondiale. Ecco cosa succede, perché questo piccolo Di Maio e i piccoli Maio e Salvini hanno contro questi, io li chiamo tirannosauri della finanza mondiale, sono i dinosauri, tirannosauri, broncosauri, e le capre esauri e i diavoli esauri non sono finiti, ci sono ancora, si dice che non sono finiti affatto, da tirannosauri sono diventati tiranni bancari, tiranni politici. Hitler era un tiranno, un dinosauro tirannico, Mussolini, Stalin, questa gentaglia che ha causato centinaia di milioni di morti, va bene? Questi erano tirannosauri, questi qua.
Sì, sì.
Tirannosauro, credo che lo chiamano così perché ammazzava tutti, questo qua, un tiranno. È per questo che Dio li ha eliminati. Però il diavolo ha creato i suoi broncosauri e diavolosauri, attraverso le banche, attraverso io. Quando guido la macchina sull'autostrada vedo queste, vedi Angela, quando siamo in macchina in autostrada, hai visto mai i dinosauri?
Sì, ho capito a cosa ti riferisci, però...
Sì. Te li vedi passare questi dinosauri?
Sì,
sono
sì,
questi
sì.
camion, sì. questi camion a 18 ruote, questi camion orribili, terribili, che nella Bibbia non c'erano, potevano costruire dei carri tirati da buoi lunghissimi, 20 metri, invece non interessava niente.
Sì, sì, sì.
Cioè, cosa servono? Servono a arricchire i ricchi e impoverire i poveri. Va bene? Quindi è guerra monetaria mondiale. Comunque Di Maio e Salvini, come li vedo io, in nessun modo potranno resistere a meno che Dio non interviene. Se non è piano di Dio di usare queste persone per rallentare ulteriormente il progresso degli anticristi, della ascesa dell'anticristo, dell'apparizione del marchio della bestia e dell'inizio dei 7 anni, se non è piano di Dio di rimandare, questi qui li possono buttare giù quando vogliono. Cioè già tutte le istituzioni finanziarie mondiali sono lì a accusare l'Italia che è diventata la zavorra, il peso morto che sta rallentando la crescita mondiale. Questo non è vero, gli italiani lavorano come sempre, è solo che non contribuiscono alla crescita mondiale nel modo che i globalizzati, gli anticristizzati, va bene, vorrebbero, perché Di Maio vuole fare gli interessi italiani, così come la Francia e la Germania fanno gli interessi loro sotto banco. Adesso hanno fatto una riunione, però mi pare ieri l'altro ieri hanno annunciato che la Francia vuole nominare la Germania e sostenere la Germania perché lei abbia un posto fisso con diritto di veto alle Nazioni Unite come la Russia, l'America, la Francia. L'Italia dice no, e come? E voi che siete un paio di mafiosi che vi mettete d'accordo tra di voi? Qui è una cosa europea deve essere.
Sì, sì.
E poi altre cose così, che loro due sono due mafiosi, la Francia e la Germania, non importa la figura che c'è, sono sempre, sono due famiglie mafiose che si mettono d'accordo su tutto. Cioè quello che la Germania non ha potuto conquistare l'Europa con la prima guerra mondiale, con la seconda guerra mondiale, lo sta facendo adesso con i francesi lustrascarpe, che non hanno ancora capito che la Germania li sta solo usando, quando non gli serve più gli daranno pedate di dietro e le caccia fuori, come la Germania ha fatto con l'Italia e con la Spagna, con la Grecia, eccetera. Però anche la Germania dovrà lustrare le scarpe all'altra potenza che fra poco arriva a prendere controllo in Europa, come si chiama? Magog, Russia. Va bene? E arriverà la Russia e anche la Germania dovrà inginocchiarsi, togliersi la corona di prima guida europea e passare la corona, così come la Francia la sta passando alla Germania e tutta l'Europa la sta passando alla Germania, l'Europa viene germanizzata in questo momento da anni ormai, così anche la Germania insieme agli altri 9 dovranno passare alla Russia. Avremo quello che la Bibbia chiama l'undicesimo corno, che prende potere sulle dieci corna, Daniele 7, Apocalisse 17, va bene? Allora, dicevo, siamo nel mezzo di una guerra monetaria mondiale e questo governo italiano non può resistere molto, perché sta facendo tutto bene per quello che riesce, poveraccio. Un po' come Trump in America, sta cercando di fare un muro per separare il Messico dagli Stati Uniti, ma le capre del Partito Democratico non vogliono, perché quelli sono globalizzazione, vogliono che arrivano i sudamericani a invadere gli Stati Uniti, che già hanno cominciato a farlo da diversi anni, così come in Europa gli anticristi vogliono che gli africani, parentesi 80% islamici, si spargono in tutta Europa, perché vogliono un mondo globalizzato per poter portare la falsa pace dell'anticristo di 7 anni. Cosa serve? Serve un caos mondiale, perché se non c'è un caos, se non c'è un disastro, se non c'è una guerra, non possono arrivare gli eroi a portare la pace. E l'eroe, virgolette, sarà l'anticristo. Quindi ha bisogno degli islamici in Europa, sudamericani e Stati Uniti per portare il caos. Quindi abbassare il livello della qualità, così che gli americani non siano più i primi nel mondo, ma che siano a livello di terzo mondo, a livello del Sud America, e l'Europa abbassare la qualità, quindi la cultura di Michelangelo, dei Buonarroti, Giotto, Leonardo da Vinci, le culture, la cultura degli scienziati europei, abbassarla a livello del terzo mondo. Perché? Perché per questo che le scuole non insegnano più niente. Per questo che la scuola in Italia adesso permette di portare il cellulare, il smartphone, perché non vogliono neanche, da una parte hanno poco da insegnare, perché senza Dio, senza Gesù, senza verità, senza Vangelo, può solo insegnare immondizia. Ricordiamoci che le scuole nel mondo sono state iniziate dai cristiani, mica da questi capre lesbiche, omosessuali, qua. No, questi qui non so se sono capaci a pulire i cessi, questi qua non sono capaci a pulire una latrina, perché non hanno principi, non capiscono niente. Le scuole sono diventate posti di fare politica, perché non c'è niente da insegnare, va bene? E quindi vogliono abbassare il livello di intelligenza nelle scuole insegnando cretinaggini, insegnando filosofie, insegnando politica. Perché? Perché non vogliono che la gente diventino Einstein, non vogliono che la gente diventino Michelangelo, Leonardo, Enrico Fermi, no, vogliono che diventino ignoranti col diploma, però ignoranti, stupidi, cretini. Perché? Perché se no, se diventano intelligenti, capiscono che quello che succede nel mondo, capiscono cos'è veramente la globalizzazione. Capiscono, cominceranno a capire cosa c'è dietro le cretinate, le belle donne con il minigonna alla televisione. C'è dietro ipocrisia, c'è dietro l'inganno, c'è dietro la globalizzazione mondiale, c'è dietro il Papa che lì prima baciava i piedi agli islamici, adesso sta leccando i piedi ai massoni, capito? Il Papa marxista, ho dato un'occhiata un po' l'altro giorno, un pochettino solo di biografia del Papa, mamma mia, ma questo qui è più marxista di quello che credevo. C'è un passato marxista al 100%. Studiate la biografia di Bergoglio, quello è un marxista, è più marxista di Carlo Marx, solo col borotacco cattolico in cima, che appena parla cade il borotacco e si vedono le corna da diavolo, perché lui non è cattolico. Questo di cattolico non gli è rimasto più neanche il borotalco. Infatti hai messo questo, ti ho dato un articolo che hai messo sulla radio, l'hai messo?
Sì.
Ce l'hai?
Sì, viene più tardi nelle notizie che studiamo.
Quindi ragazzi, se agganciare le cinture di sicurezza, ragazzi, c'è da mettervi sulle spalle il paracadute e far poco è tempo di lanciarsi dal Titanic, dall'aereo che sta precipitando in Europa. E prendete i salvagenti che c'è da tuffarsi dal Titanic, capito? Andate dove volete nel mondo, ma secondo me dovete uscire, perché le cose sono anni che ve lo dico, sono stanco di ripeterlo, che adesso la gente penserà che sto diventando noioso. Poi con quasi tutte le chiese in Europa che mi danno del pazzo, perché c'è stato uno che ha detto: Giuseppe, qui in Germania le chiese dicono che tu dici a tutti di scappare. Beh, non è scappare, andate a evangelizzare. Il cristiano non scappa, il cristiano si sposta. Assicuratevi una bella Bibbia nella valigia, un bel dizionario biblico. Però il problema oggi è che anche nella nostra chiesa c'è un sacco di fratelli viziati, comodi, che non riescono a fare a meno di spaghetti, il caffè, la televisione. Quindi per questo che non si spostano, perché di andare nel terzo mondo a vivere come fratello Giuseppe, che adesso ci sono soldi, domani non ci sono, adesso c'è molto cibo, domani di meno, e sei disposto ad andare a lavare i vetri nei negozi per pagare l'affitto? E no, caro, io sto qui, c'è lo Stato italiano che mi dà qua quattro briciole, me le dà, non bastano però. Quindi questi fratelli della nostra chiesa che sono così mezzi ciechi, io li avverto, state attenti, perché vi sveglierete. Se non volete andare fuori dall'Italia, almeno trovatevi una montagna in Italia, perché adesso sono arrivati a obbligatorio il microchip per i cani, obbligatorio il vaccino, obbligatorio che a scuola insegnano i bambini a diventare omosessuali. Tutto obbligatorio, mica vi fanno votare. La democrazia italiana, europea, occidentale è fumo negli occhi, non c'è democrazia. una, ma sono obbligate a farvi votare perché per eleggere qualcuno al Parlamento europeo, ma una volta che sono eletti non hanno più bisogno di voi, fanno quello che vogliono, dichiarano guerre, dichiarano chi era Matteo Renzi, come si chiama, Matto Renzi? Renzi il matto, che ha detto l'Italia non può fare referendum perché l'Italia ha abdicato questo diritto. Chi accidenti ve l'ha detto a voi renziani di abdicare il nostro diritto? Vedi, e questo qui sono i politici, mercenari peggio di Erode in Israele. I politici hanno deciso che noi italiani abdichiamo il diritto al referendum. E chi te l'ha detto a te? Ma chi ti ha autorizzato? Questi politici si fanno eleggere per 4 anni, 5 anni, 6 anni, rubano tutto, mettono tutto alle Bahamas o dove li mettono, e poi dice, oh, come la Merkel, adesso io non mi presento più alle elezioni, non sa più dove mettere i soldi, questa qua, cosa gliene frega se non la votano più. Insomma, ragazzi, io non ho preveggenza a proposito dei 7 anni quando iniziano. Gesù non mi ha dato nessuna rivelazione su questo, so solo che arriveranno, credo fermamente che arriveranno presto, va bene? In base ai codici biblici, ci sono dei codici nella Bibbia che dicevano, cos'era il 2016-2017 circa, dovevano cominciare a 7 anni, e io però ho sempre detto, non era una profezia, era un codice biblico. Ora, non è successo 2016-2017, però gli anni sono scombussolati, nessuno sa bene com'è il calendario ebraico, perché il calendario ebraico c'ha 200-300 anni di differenza da quello cristiano. Per il calendario cristiano siamo nel 2008, 2100, 2000 così. Il calendario ebraico siamo nel 5700. Quindi sono 3-4 secoli di differenza. Perché? Perché le capre ebree lì hanno fatto confusione, perché non volevano che Daniele capitolo 9 dimostrasse che Gesù sarebbe, che il Messia sarebbe stato ucciso nel 30 dopo Cristo. E allora queste capre hanno scombussolato i calendari ebraici per far risultare che il Messia arrivava 3 secoli dopo. Sono passati 2000 anni e è arrivato nessuno. Le capre ebrea, grazie a Dio per gli israeliani pecore, grazie a Dio per il popolo di Dio israeliano che fra poco si converte, va bene? Quindi non so, non ho profezie quando cominciano 7 anni, però dipende da quando lo Spirito Santo decide di permettere all'Anticristo di uscire dalla sua prigione spirituale, e cominciare gli ultimi 7 anni. Bene, quindi Salvini, Di Maio, finché Dio li vuole usare per rallentare questo, bene. Però quando Dio vede che giunge il momento X, allora Salvini e Di Maio li toglieranno di mezzo. Dio permetterà al diavolo di togliere di mezzo, e Trump lo stesso. Quindi non ho date precise, che significa che rimangono sempre 3 anni e mezzo di cuscinetto prima della tribolazione. Va bene, quindi prima che inizi la tribolazione, marchio la veste obbligatorio, ci sono 3 anni e mezzo di cuscinetto, si chiama da quando firmano il trattato a 7 anni fino a quando lo rompe a metà. Ci sono sempre questi 3 anni e mezzo di cuscinetto, però attenzione, ci saranno guerre bruttissime, non è che non dormite. Comunque, per più spiegazioni su questo, Angela, abbiamo corso biblico che parla di questi, quali passi sono del corso biblico?
Nel corso biblico si parla del tempo della fine nel passo 6 e anche nel passo 10, quindi, dove sono tutta la cronologia del tempo della fine, ecco, i passi successivi.
Bravo, bravissimo. Allora, chi vuole informazioni, chiedere a Angela, lei sa tutto qui sulle cose complicate, diciamo, di ricordarsi i passi. Allora, la sesta settimana, la decima settimana del corso biblico, sono 20 settimane, 5 mesi, e allora lì c'è, parla di queste cose. Facevi segno col ditino.
Sì, un fratello che è nuovo, si chiama Armando, e ci scrive riguardo a questo soggetto. Dice, buongiorno fratelli, volevo informarvi in base al discorso che state facendo su Salvini, Di Maio. Salvini ha avuto un avviso di garanzia e rischia dai 3 ai 15 anni perché non ha fatto sbarcare i 57 persone che sono sul balcone da 50 giorni. Quindi 3 giudici di Catania l'hanno denunciato per sequestro di persona aggravato. Come dicevi tu, Giuseppe, il sistema dell'Anticristo vuole fermarlo.
Sì, troveranno una scusa, no? Capito? È così la cosa. troveranno una scusa, se non la trovano la fabbricano. Io so di missionari che c'è stato, mi pare, la Chiesa Cattolica, è stata lì che tanti anni fa ho sentito di una storia che sono andati a lamentarsi alla polizia, che tra l'altro era anche corrotta in una nazione di corrotti, è proprio Sud America, e la polizia corrotta è andata lì a rovistare la casa di questi missionari, così mi era raccontato, non so quanti erano, e gli hanno, virgolette, trovato della droga in casa.
Oh.
E allora li hanno accusati di essere spacciatori, che non lo erano. E quindi, se vogliono, ti fanno le scarpe, capito?
Sì, sì,
poi
sì.
Alla fine, dopo un anno, da quello che ho capito, questo capitano di polizia che aveva organizzato questo imbroglio eccetera è stato arrestato per omicidio. Aveva mandato un sicario a uccidere qualcuno, questo capitano, è arrestato e messo in prigione. Quindi i giudizi di Dio sono cascati
su di lui. La vendetta del Signore.
E invece questi missionari, alla fine tutti hanno capito che era tutta messa in scena. Qualche mese di tribolazione, ma poi sono stati, non c'erano testimonianze, solamente un poliziotto corrotto che diceva che hanno trovato la droga, d'accordo, però va bene, uno che spaccia droga sarà conosciuto da qualcuno.
Sì.
Allora quindi la cosa è crollata. Però questo capitano imbroglione anticristo, il Signore l'ha punito. No, quindi pregate per Salvini e Di Maio, cioè io sono sorpreso che ancora, infatti già stanno cominciando, il diavolo sta cominciando a dire, mettiamo in prigione 15 anni, che perché questi poveri islamici che vengono qui a costruire la moschea hanno diritto anche loro, e li lasciano, ma chi gliel'ha dato di mettersi sul attraversare la scusami, Cioè, praticamente non si tratta di salvare gente. Infatti Salvini ha detto, mi pare, ho letto un articolo, salviamoli, però rimandiamoli a casa. E lì magari lo arresteranno per mancanza di ospitalità, non so, lo accuseranno, chissà di cosa. Cioè, il diavolo ce n'è sempre uno, capito? Quindi, per questo che io non farei mai politica, perché la politica, cioè, è basata... Una gran parte della politica basata su inganni, imbrogli, bugie. Una volta ho parlato con un'avvocatessa, ti ricordi, non so, te l'ho incontrata, questa avvocatessa che ci ha aiutato a sbrogliare una burocrazia, Dio la benedica, anche gratis ci ha aiutata. C'è un imbrogliato truffato 1.000 euro.
Sì, sì.
E questa qui gratis se l'ha fatta tirare fuori, ci l'abbiamo riavuti. E allora... Gli ho detto, è un'avvocatessa elegantissima, giovanissima, aveva avuto 28 anni, e gli ho chiesto, che è venuto a trovarci a casa con noi, gli abbiamo mangiarizzate, gli ho chiesto qual è il pregio più necessario, importante per un avvocato. Mi ha guardato negli occhi con un sorriso e mi fa, sapere mentire. Ho detto, sul serio, è così la storia. E qualcuno ha detto infatti che circa l'80% di quello che si dice in un processo è falso.
Ai ai ai, incredibile.
Cioè le evidenze sono queste, due avvocati e tutto il contrario dell'altro, com'è possibile, scusa?
Questa è la giustizia umana.
Hai capito, quindi i politici sono ancora peggio. Allora Angelina, che altro abbiamo nel tuo paniere?
Andiamo al prossimo, il messaggero. 14enne picchiata 3 ore da coetani, non potrà più avere figli, ricoverata in terapia intensiva.
Sì, qui c'è la foto, infatti. C'è la foto di qui sono ragazze adolescenti, ragazze adolescenti che picchiano a calci in faccia, nello stomaco. Quanti erano? 2 o 3 erano che picchiavano questa ragazza?
No.
E magari litigavano, perché magari questo ha rubato il fidanzato a un'altra, non sappiamo chi aveva ragione, non sappiamo chi ha torto, però dalla maniera che la trattano è chiaro che questi qui sono bulli. Va bene? E non potrà più avere figli, si vede che l'hanno colpita a pedate nel basso ventre. E quindi questo è veramente... Questo è uno dei motivi per cui, cioè, io non credo nelle scuole di oggi. Le scuole di oggi sono anticristo. Queste donne qui non vanno a scuola, ma gli insegnanti non lo vedono che sono fuori binario. Cioè loro sono lì a farsi pagare un sacco di soldi, a fare gli psicologi, mettere la gente sul lettino e fargli 50 domande, e poi non riescono neanche a discernere che hanno questi mostri nelle scuole.
Sì.
Avanti.
Prossimo fanpage. Rochelle, 14 anni, si impicca nella sua stanza dopo essere stata presa di mira dai bulli.
Grazie signore.
Una ragazza australiana di 14 anni.
14 anni, qui c'è la foto, bellissima questa
sì,
ragazza, una bambina.
Si è suicidata dopo essere stata bullizzata dai compagni di classe. Si chiama Rochelle Pryor ed è la protagonista di una vicenda che ha profondamente turbato l'Australia occidentale. La ragazzina di appena 14 anni si è suicidata dopo essere stata a lungo presa di mira dai bulli.
Quindi io vorrei dire il bullismo è davanti a Dio è uguale all'omicidio. Infatti addirittura la Bibbia dice chi odia il fratello è come Caino. Quindi Dio non aspetta che uno va lì a prendere a calci una ragazza, farà diventare sterile a calci. Cioè, questa bambina che si è suicidata, Signore, ci saranno un sacco di sorprese in cielo.
Sì. Prima di togliersi la vita, aveva scritto sui social: una volta che me ne sarò andata, il bullismo e il razzismo si fermeranno. Poche ore più tardi è stata trovata impiccata nella sua cameretta dal papà.
E purtroppo non è così, figliola, non è così. Il tuo suicidio, sì, serve a svegliare qualche coscienza addormentata, ma è buono. Ma i suicidi non servono a niente. Quello che serve è dare Gesù, è dare la verità.
La ragazzina per molto tempo è stata vittima di bullismo a scuola per le sue origini aborigene.
Aborigene, quindi era una indios, un nativo locale dell'Australia. Infatti vediamo un pochettino scure di carnagione leggermente, quindi è una mostruosità ghettizzare e marginizzare una bambina di 14 anni perché lei non è pura australiana, ma chi sarebbero i puri australiani, questi occidentali che sono andati lì a impossessarsi di tutto e tolto tutto ai locali?
E poi che differenza fa?
E poi che differenza fa? Cioè Gesù era scuro di pelle. Andiamo.
Stando a quanto ha reso noto la madre della vittima a Metro, Rochelle aveva cominciato ad avere problemi dopo una lite con alcuni compagni di classe. Non è la prima volta che una giovane aborigena si suicida in quell'area. Anche altri studenti dello stesso gruppo etnico hanno scelto il gesto estremo, tutti dopo essere stati vittima di atti di bullismo, per la loro diversità.
Wow! Cioè io sono contro tutte le scuole dove Gesù è più o meno bandito. Sono queste scuole, sono anticristo, sono incivili. Le scuole dove Cristo è cancellato vanno cancellate, andrebbero cancellate. Certo, non avverrà, però questa è la verità. Perlomeno i cristiani dovrebbero cancellare queste scuole come possibilità di insegnamento ai figli, o trovare scuole cristiane, oppure scuole in casa, come ho fatto io. Quindi incoraggiare gli studi il minimo possibile della legalità, io dico. E basta. Studiare quello che la legge ti obbliga, che poi non è neanche necessario, perché nella Bibbia non c'era neanche quello. Va bene? Gesù non è andato a scuola, e i suoi discepoli neanche, i suoi apostoli. Quindi è tutta una presa in giro. Le scuole servono solamente per pagare stipendi a professori atei, pro-omosessualità, pro-lesbiche, pro-transessuali. Ci sono dei cristiani che, va bene, anche noi abbiamo dei fratelli che sono insegnanti di scuola, però a parte questi pochi insegnanti cristiani che insegnano con coscienza e cercano di insegnare anche un po' di Gesù, e tutto il resto è immondizia. E immondizia non serve mandare, tenere a scuola fino a 24 anni, 25 anni, 23 anni un ragazzo per dargli un pezzo, uno stupido pezzo di carta che possa dire io sono diplomato bla bla bla, ma il tuo cuore è cambiato, ma tu credi nel Signore, ma tu col tuo diploma ti spiega alla morte dove vai. Ma il tuo diploma ti insegna come fare tua moglie e tuo marito felice. Ma ti insegna ad amare i genitori. Ma ti insegna a non prendere a calci una bambina per terra. Ma che cosa imparate in queste scuole che non servono a niente? Tutto quello che ti servirebbe sono 3, 4, 5, 6 anni, dipende dal bambino, per imparare a scrivere e leggere. e poi gli metti in mano. E poi se vuoi studiare storia, qui c'è un libro, studia la storia. Se ha bisogno di studiare matematica, qui c'è un libro, studia la matematica. Non deve studiare di tutto fino a 20 anni, che poi 99,99 non serve a niente. Tutte le bambine, ragazze che studiano, che deperiscono, hanno collassi nervosi perché hanno l'esame, studiano notte e giorno, si drogano con droghe legali, vanno in farmacia, dammi qualcosa per stare sveglio una settimana che c'è l'esame. E cosa si ricorderanno di queste cose quando crescono? Niente.
Niente, niente.
È solo una presa in giro per superare l'esame. Mm-hmm. E poi che ti ricordi? Niente.
Ma è vero.
Ha studiato quasi tutto l'anno, non ti ricordi niente, quindi devi spingere come un pazzo l'ultimo 2 settimane o 3, perché? Perché tutto quello che ha studiato fino adesso non è servito a niente. Cioè le scuole sono, la storia si ricorderà del sistema scolastico moderno come uno dei più grandi inganni, imbrogli mai esistiti.
Sì.
Perché aumentano la scuola da 10 anni a 14, da 16 a 18, adesso vogliono portarla a 20, per pagare stipendi. Chi li paga? I poveracci che non hanno soldi, mica li pagano le banche, le sanguisughe, le zecche non pagano niente. Chi paga sono i poveracci che a malapena prendono uno stipendio per pagare l'affitto, comprarsi da mangiare, 50% glielo tolgono, se glielo faranno neanche vedere, glielo tolgono automaticamente. Chi le paga queste scuole? Non sono gratis, non è lo Stato che li paga, perché lo Stato non esiste, esistono i cittadini, i poveracci, va bene? Quindi io sono contrario alle scuole. Le scuole dove non c'è Cristo, non c'è Dio, non insegnano, ma ti insegnassero almeno a guidare la macchina, ma neanche quello neanche a guidare una carriola ti insegnano.
È vero,
ti insegnano cretinaggine, filosofie sopra filosofie che non hanno mai aiutato nessuno, tranne che a montarti la testa che sei un filosofo. Ai ai ai, quindi per me queste scuole sono un'abominazione, tranne qualche insegnante raro che sta insegnando il Vangelo con la scusa di essere, facendo finta di essere un professore. Quindi io incoraggio scuole in casa le scuole, va bene? I miei bambini studiano tutti in casa, 3 ore al giorno, 2, 3 ore, 4 ore, boh, fin troppo. Quando hanno fatto gli esami qua in Sud America... ho trovato un insegnante che parlava inglese, ma avrebbe potuto studiare in spagnolo, ma erano già avanti in inglese. E ha detto: oh, sono avanti, sono benissimo, sono a livello, e sono anche meglio, perché non vanno a scuola a imparare omosessualità, politica, sporcizia, andare nel gabinetto a molestare le donne o essere molestati uomini da uomini. Non vanno fuori il gabinetto a scrivere. Se volete sapere com'è la società, non andate a ascoltare il politico in proglione alla televisione, guardate nei cessi, nei gabinetti, cosa scrivono sulle pareti. Quello è il loro cuore, va bene? Lì è così che si giudica la società. Scusate, guardate che stipendio prende uno spazzino che ramazza per strada, va bene? Che quanto viene pagato uno che va in giro a fare riparazioni umili, quel vecchietto che va in giro a riparare le scarpe, perlomeno qui in Europa ci sono altre cose. Così si giudica la società, non si giudica in base alle cretinaggini, alle bugie, agli imbrogli che ti dicono i Merkel e i Macron e compagni alla televisione. No, non si giudica così, quella gente che studia come imbrogliare. Quindi le scuole atee dove non servono a niente, ci vuole scuole dove si possa parlare di Dio dalla Bibbia, va bene? Quindi prepariamoci, fratelli, prepariamoci, perché le scuole stanno preparando il mondo a diventare stupido. Non vogliono un mondo intelligente di gente che ragiona, vogliono di gente che obbedisce. Perché? Perché viene il marchio della bestia, vedi Apocalisse capitolo 13, sarà obbligatorio ricevere il chip. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cominciare a vivere come Gesù, come la prima chiesa. Io ho fatto così, funziona. Ma devi uscire dall'Europa germanica, non nazista, peggio del nazismo. Viene l'anticristismo, peggio. Nazismo già potevi limitatamente difenderti. Adesso viene il microchip, una volta che te lo schiaffano nel cervello, cosa vuoi fare? Niente. Ti controllano col telecomando. Quindi preghiamo, fratelli, chiediamo a Dio di come fare. E non preoccupiamoci delle critiche di quelli che ci odiano, perché? Perché insegniamo ai figli le vie del Signore. E siamo criticati, e siamo maledetti, e siamo chiamati fuori di questo mondo. Ma grazie a Dio vogliamo essere fuori di questo mondo. Questo mondo non è di Dio, questo è il mondo che è crocifisso, Signore, questo mondo che respinge il Signore, e continua a respingere, e continuerà a respingerlo finché viene Armageddon. Preghiamo, fratello, preghiamo, perché vediamo cosa possiamo fare fino a che torna il Signore, va bene? Ci sono pecorelle del Signore come noi che cercano la verità del Signore, cercano la sua parola, cercano amicizie cristiane, cercano una guida, pecorelle che non sanno cosa fare, ma noi lo sappiamo, tu lo sai, io lo so, seguire Gesù. Allora insegniamoglielo, mostriamoglielo a queste pecorelle, insegniamolo come seguire la sua parola. E anche in questa società intricata, confusa, complicata, atea, insegniamogli che si può vivere per il Signore. Amen. Si può leggere, sì, la Bibbia, sì, sì, sì. Si può praticare la Bibbia, sì. Non importa se la maggior parte delle chiese sono nel monnezzaio, sono un branco di Laodicea che scaldano panche e predicano cretinate. Ma, pardon, correzione, predicano bene. Il Papa, la maggioranza delle cose che dice il Papa sono buone, sono giuste, ma sono ipocrite. Dice ma non fa. Dice bisogna aiutare i poveri. E tu, super ipocrita con 4 diplomi, quante banche avete voi lì che non sapete più dove mettere i soldi? Un prete una volta ha detto, ma anche se il Vaticano desse tutti i suoi soldi non risolverebbe la fame nel mondo. Ma branco di ipocriti, cominciate a dare l'esempio, è logico che non si risolvono i problemi dando soldi, è logico, ma con l'esempio che voi state dando peggiorate le cose. Angela, mi fermo qui perché sennò ci scaldiamo.
No, ma si può fare qualcosa anche se le scuole sono atee, se i figli vanno a quella scuola i genitori possono fare qualcosa. E un esempio di questo ci dà Roberta, che ci ha scritto un messaggio da 2-3 giorni. Dice: fratelli, guardate questa grande iniziativa della RAI, per carità, Dio ci aiuti. E ci dà un articolo da Il Primato Nazionale dove spiega che questa persona trans, che tra l'altro si chiama Luxuria, Vladimir Luxuria, sta andando nelle scuole per insegnare ai bambini che va bene essere trans, per dire le sue storie e così via. E Roberta dice: poveri bambini, nelle mani di genitori ciechi che permettono tutto questo per la parola libertà. In questa zona dove sto io invece, in Sardegna, qualche mamma, durante queste proposte di introdurre le lezioni di omosessualità nelle scuole medie, si è ribellata con un gran polverone, non mandando il figlio a scuola assieme a qualche altra. Oltre a presentarsi alle riunioni contestando con la Bibbia, dichiarando che la scuola era cattolica e pretendeva coerenza dalle istituzioni. La direttrice scolastica più professoresse, vedendo che non finiva di protestare, coinvolgendo altre mamme, si sono scocciate e per ora hanno interrotto questa iniziativa. Forse in Sardegna le cose accadano lentamente rispetto ad altre regioni, perché la mentalità qui accetta ben poco queste nuove teorie e le combatte in modo molto duro e molte volte, lo ammetto, da cavernicoli. Ma in questo caso è servito. Un abbraccio, Roberta.
Amen, amen. Grazie, Signore. Quindi c'è qualcuno che è cristiano, non sì, solo sì, a sì. Chiacchiere morte.
È una scuola cattolica.
Guarda, è l'ipocrisia del cristianesimo, guarda, non è mica la colpa al diavolo, agli omosessuali, alle capre. Oh, la colpa è nostra. Quando è venuto Gesù, non è che ha dato la colpa al diavolo, ai pubblicani, alle prostitute. No, se l'è preso con i farisei, se l'è preso con i pastori del gregge, se l'è preso con gli ipocriti, con l'ipocrita popolo di Dio. Dio benedica i credenti ferventi che nel mezzo dell'odicea, della tiepidezza di oggi, insorgono in mezzo al cristianesimo falso, insorgono in mezzo alle chiese morte, si innalzano per Gesù, essendo disposti a morire per la verità, per i loro figli, che Dio li ha messi, li ha preposti a proteggere. Grazie Gesù. Insorgiamo, fratelli, innalziamoci, lottiamo contro le bugie. Guarda che bell'esempio questo qua.
Grazie Gesù.
Guardiamo come il diavolo e i suoi seguaci o professori e non, va bene, gli atei, insomma, non hanno paura di lottare per la distruzione dei nostri figli. E lottano e vogliono distruggere i nostri figli. E li vogliono far diventare omosessuali, lesbici, transessuali, atei, politici, marxisti. E allora? Cosa c'è? Staremo a grattarci lo stomaco? Oh, il diavolo ci sta mangiando i bambini. Ah, oh, che peccato. Oh, i nostri bambini si perdono nel mondo. Oh, che peccato. I politici dovrebbero fare qualcosa. No, tu devi fare qualcosa. Addormentato, sì. Svegliati. Oh,
amen.
Quindi, chi tra di noi è un cristiano vero? La nostra chiesa ne abbiamo diversi, abbiamo molti, spero. Mostriamo al cristianesimo morto, smorto, tiepido, vomitevole di oggi come si combatte. Io credo che sarà terribile la vergogna eterna del Signore contro i credenti della Laodicea di oggi. Alle scritture, Luca 9, Apocalisse 3.
Luca 9, 26. Perché se uno ha vergogna di me e delle mie parole, il figlio dell'uomo avrà vergogna di lui quando verrà nella gloria sua e del Padre e dei santi angeli.
Grazie Signore, grazie Gesù. Cosa dice Gesù? Se uno ha vergogna di me, delle mie parole, il figlio dell'uomo avrà vergogna di lui. E quindi dov'è sto Papa, questo Papa ciarlatano che Dio perdona tutti? Ma che te l'ha detto? Che te l'ha detto che perdona tutti? No, che non perdona tutti. Perdona chi si pente e chi cambia. Non solo chi si pente, no, non quattro Ave Maria e cretinaggini. Chi cambia, cambiare. Chi sono io per giudicare un omosessuale che cerca la verità? Ok, che imbroglione però. Un omosessuale che cerca la verità, non è che tu non lo giudichi. Addormentato di un papa, io non voglio parlare male di lui, dobbiamo rispettare tutti. Dobbiamo cercare di brillare in un religionismo era morto, adesso è seppellito, tranne alcuni che ha detto Gesù tu sei una chiesa morta, Apocalisse 3:1 ha detto una delle chiese, però tra di te ci sono alcuni che invece meritano, vivranno, saranno parte della sposa eccetera, perché dice cammineranno con me vestiti di bianco, questa è la sposa. Quindi qualunque chiesa morta, protestante o cattolico che sia, anche la nostra chiesa, ci sono chi è morto e chi è vivo. Io mi auguro di essere vivo. E come si fa a sapere? Spero di avere frutti.
Amen, amen.
Va bene? Apocalisse 3, 14 a 16. All'Laodicea scrivi, io conosco
le tue opere. Tu non sei né freddo né caldo.
E così?
Così perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca.
Come si fa a essere così? Guarda. A vedere che i coccodrilli ti stanno mangiando i bambini e tu sei lì a dire i politici non fanno niente, il Papa dovrebbe fare qualcosa. E tu cosa stai facendo? Io niente, io mangio spaghetti, bevo cappuccino e guardo la televisione, bravo, bravo, vedrai cosa ti dirà il Signore, a te e a me e a chiunque fa queste cose. Guarda, il diavolo e la sua zizzania sono già giudicati. Quindi è inutile dare la colpa a loro. Va bene, quello che avviene dipende in massima parte per colpa nostra, dei cristiani, quelli tra di noi che si vergognano di Cristo, della sua verità. Va bene, bisogna aspettare che cambi la politica, che arrivi un Salvini, che arrivi un Trump, ma anche se arrivano, anche se sono anche arrivati, non basta. Salvini, no, poveraccio, sta facendo più del suo dovere, però, no, poveraccio non può dare la salvezza. Lì subentro io, subentri tu. Sì. Noi dobbiamo uscire dalle nostre sedie a rotelle, togliere il ciucciotto di bocca, prendere la parola di Dio in bocca e andare a darla.
Amen.
E comunque, voglio dire anche che c'è anche il momento di scuoterci la polvere ai nostri piedi contro questi falsi cristianesimi. e di fare come Gesù. Quindi andiamo a predicare, annunciare la verità, e quindi non lasciamo che i nostri figli in questo mondo occidentale che peggiora sempre di più. Fratelli, vendetevi le ciabatte, va bene, vendetevi le pantofole e fate come Giuseppe e Maria. Cosa hanno fatto Giuseppe e Maria?
Sono andati in Egitto.
In Egitto, hanno preso i loro figli, quanti ne avevano?
Uno,
poi sono arrivati degli altri, va bene, che contrariamente a quello che predicano qualche barbagianni, che il sesso è peccato, Maria era pura, come Maria pura, scusa. La donna sarà salvata partorendo figli, ha detto Paolo, che il figlio ti rende più puro, i figli, anzi, caspita, ti tengono in ginocchia, ti purificano di sicuro, va bene? Fate come Giuseppe e Maria che presero Gesù e fuggirono in Egitto, andarono via dalle capre di Israele. Israele è un posto pieno di capre, era, va bene, si è scoperto quando è arrivato Gesù, va bene, quindi andate in un'altra parte del mondo dove non c'è l'oppressione che cresce sempre di più come in Europa, e poi arriva il marchio 666, d'accordo, prendete il vostro Gesù. Tutte le famiglie sposate che hanno figli hanno un piccolo Gesù, ne hanno diversi piccoli Gesù, prendeteli, anche se non vengono i re magi e i saggi d'Oriente a portarvi la mirra, l'incenso e un pacco d'oro per finanziare il viaggio, fate l'autostop. Io ho fatto autostop tante volte. Giuseppe e Maria, questo, con l'oro dei tre magi d'Oriente, hanno finanziato il viaggio sicuramente. Ma Dio provvederà anche a voi. Ma vendetevi le pantofole, non vi serve. Vendete il telecomando dalla televisione. Va bene, vendete videogames, vendete quella seconda bicicletta che non vi serve, vendete tutte e due, che sull'aereo non entra, sì, se andate fuori dall'Europa. Se state in Europa è ancora più facile, andate in una montagna. Io dico a tutti i fratelli, spegnete un attimo quella televisione, l'ipnosi televisiva, e studiate un po' la storia dei Valdesi. Adesso i Valdesi è una chiesa mezza morta, d'accordo, ma quando iniziarono i Valdesi erano infuocati, morivano per la loro fede, i nostri cari amici cattolici li torturavano, li bruciavano, li uccidevano, eccetera. Non i cattolici, il popolo cattolico è sempre stato ignorante e rimarrà ignorante, perché non capisce che la loro gerarchia non gli fa leggere la Bibbia, rimangono ignoranti, lo dico senza offesa, vabbè. Quando dico i cattolici li hanno torturati, sto parlando della gerarchia indemoniata, e non parlo neanche di qualche papa, qualche vescovo, che ci sono stati anche bravissimi tra di loro, e va bene. E quindi i Valdesi, studiate come hanno fatto, sono scappati dove? Ai monti sono scappati, e ai monti del vicino al Monte Bianco, le valli Valdesi le chiamano, dove i Valdesi si rifugiavano, va bene, anche in Spagna si rifugiavano nelle montagne. Sono andate anche in Calabria, perché lì ci sono dei monti che ti puoi nascondere bene. C'era una tale persecuzione di questi indiavolati travestiti da preti, travestiti di questi gesuiti, questa inquisizione, talmente posseduti, che per proteggersi da questi, che erano peggio dei nazisti, questi qua, devono scappare fino alla Calabria. Sono scappati, lì c'erano monti che non ci sono strade, e lì hanno costruito case e vivevano mangiando quello che trovavano. Però non rinnegavano Gesù, non rinnegavano la fede. E molti cristiani, mi auguro nessuno della nostra chiesa, stanno rinnegando la loro fede, permettendo ai loro figli che vengono, li fanno diventare anticristo, li preparano a marchio della bestia in queste scuole. E ci sono cristiani che permettono questo. E voi siete impazziti se permettete questo. Per me, guarda, siete completamente fuori di mente. Tenete i figli in una scuola che li insegnano che l'omosessualità va bene? Ma come? Ma gli insegnano che la sodomia di Sodoma e Gomorra va bene, e voi li tenete a scuola. Cosa aspettate a fare buon viso, cattivo gioco, fa finta di niente, a tagliare la corda? No, a volte si può andare nelle scuole a dire questo qui no, perché se no tolgo mio figlio dalla scuola, va bene? No, mi dispiace, questo qui no. No, niente, omosessualità, niente. Mio figlio è maschio e voi gli insegnate che può essere femmina, mi sbagliate voi. E allora perché non gli insegnate che può essere nazista, fascista e stalinista? Scusa, sono ideologie. Come mai queste cose nelle scuole non le insegnavano 10 anni fa, 20 anni fa? Perché? Perché non è vero niente.
Perché sono sbagliate.
È questione di opinioni. Non so neanche se insegnano più Pinocchio. I nostri bambini qui, abbiamo entrato Pinocchio in inglese, e quante ore sono?
In audio sono 4 ore e mezzo.
Sono innamorati di questo Pinocchio in audio.
Sì.
E sono racconti che ogni... pieno zeppe di lezioni,
sì,
di cose
pieno,
bellissime.
Sì.
Io non so, perché è molto che non vado a scuola, non so cosa insegno in questi tempi, non so se Pinocchio è ancora richiesto. Ai miei tempi era obbligatorio, il poco che sono andato io.
Sì.
Va bene, grazie signore. Senti, è abbastanza così, Angela?
Sì, andiamo alla prossima notizia.
Cosa abbiamo?
Abbiamo Newsweek pubblica: France and Germany sign deal that contributes to European army to defend against China, Russia and the US.
Quindi qui, ecco qui la Merkel col suo sorriso sornione, qui c'è a Sofia, qui c'è la foto con Macron, sorriso di lustra scarpe di grido, cioè tutto per far contenti il nuovo ordine mondiale. Hanno firmato per un'armata europea per difendersi contro Cina, Russia e
Stati Uniti.
Cioè la novità è che adesso l'armata europea è anche contro gli Stati Uniti.
Questa è la novità.
Va bene? Leggi qualche citazione. Va?
È in inglese?
Leggi in inglese.
Dice: France and Germany have signed a treaty set to bring the new allies a step closer to forming a European army, independent from the US-led NATO Western Military Alliance, in a sign of strained transatlantic ties.
Vuoi avanti leggere qualche altra citazione? Vabbè, devo tradurre.
Ah, sì, sì.
Allora, Francia e Germania hanno firmato un trattato che per organizzare l'Europa, così, per avvicinarsi sempre di più a formare un esercito europeo indipendente dagli Stati Uniti, dalla NATO che è guidata dagli Stati Uniti. Avanti a leggere.
French President Emmanuel Macron and German Chancellor Angela Merkel signed the Franco-German Treaty on Cooperation and Integration, ending a centuries-long rivalry.
France and Germany
now find themselves closely aligned at a time of shifting geopolitical dynamics.
Unity,
solidarity, cohesion, Macron tweeted after the signing. Our duty with Germany is to make Europe a shield to protect our people from the world's changes. Both Macron and Merkel have called for the formation of a European army. Merkel said Thursday that Germany was committed to developing a common military culture, a common defense industry, which contributes to the creation of a European army.
Quindi questo giornale americano, Newsweek, è un po' come Panorama in Italia, è una rivista, dice che questo mette fine a un secolo di rivalità. Infatti la Francia e la Germania sono stati su barricate opposte e prima e seconda guerra mondiale, e adesso non fanno altro che firmare tutto, e loro vogliono, fra poco si uniranno, faranno una nazione unica. No, sto scherzando, non avverrà, ma e loro sono la guida politica di questa Europa anticristo praticamente. Quindi quello che la Germania non ha potuto fare perché ha perso la seconda guerra mondiale e la prima, lo sta facendo adesso sotto la copertura della Francia. Cioè la Germania non può contrapporsi all'America avendo perso la guerra, avendo base americana dappertutto in Germania, però lo fa sotto l'ombrello della Francia. La Francia non ha questi problemi, che la Francia ufficialmente è una delle 4 nazioni vincitrici, una delle nazioni, cioè Inghilterra, America, Russia e Francia, e quelli che hanno vinto la guerra. In realtà la Francia non ha vinto niente, la Francia è tutto fumo e niente arrosto. Va bene, infatti quando ero in Inghilterra gli inglesi prendevano in giro i francesi, quando c'era notizia la Francia, una delle vincitrici, gli inglesi si mettono a ridere, vincitrice di cosa? Se non era per gli inglesi la Francia, infatti la Francia di Vichy, una metà della Francia si è messa a cooperare con il nazismo e c'era un governo pro-nazista. Va bene, è praticamente tradito completamente. Quindi la Francia non ha vinto niente. La Francia ha perso nei primi giorni quasi senza sparare un colpo, perché Hitler, un blitzkrieg, c'era la linea Maginot piena di armamenti che era inespugnabile, nessuno la poteva superare, che è tutta la frontiera tra Francia e Germania. E Hitler cosa fa? Ha invaso il Belgio, l'Olanda, ha girato la linea ed è entrato nella Francia dove non c'era niente, quindi erano fessacchiotti completi, non hanno sparato quasi un colpo. Va bene, e una metà della Francia si è subito alleata con Hitler, il governo di Vichy. Quindi la Francia, dire che la Francia è vincitrice è come dire sono in branco di imbroglioni, non hanno vinto niente. Va bene, L'Italia è mal vista perché l'Italia era schierata al fianco della Germania, la Francia anche. Quindi i francesi dico i politici naturalmente, cioè, si possono attaccare al Trump veramente, sono imbroglioni, non hanno vinto niente, va bene, sono stati salvati, dovrebbero pagare loro le tasse all'America e all'Inghilterra, non solo la Francia, non solo la Germania. Quindi quello che succede, quindi, ma comunque una volta io vedo che una volta che la Germania si sarà tolta dal peso dell'occupazione americana, che attualmente è un territorio occupato dall'America, sarà la Germania a dire alla Francia cosa fare e cosa non fare. Attualmente la Germania sta usando la Francia come burattino, mm-hmm. È sempre irrispettosa quello che dice la Francia, loro sempre sì d'accordo, ma invece l'Italia non hanno queste cose, sono sempre a criticare l'Italia, e la Francia la stanno subendo un po' la politica francese, fanno finta di così, ma la Germania, cioè, per chi non lo sapesse, diventerà la guida delle 10 nazioni, almeno fino a quando non giungerà la Russia di Magog, la Russia dell'Anticristo, vedere la Bibbia, la profezia, Ezechiele capitolo 38. E allora sarà la Russia a dire alla Germania, alla Francia e a tutti gli altri cosa fare. E il primo nemico quale sarà? Ovviamente l'America. Per questo che il diavolo sta spargendo tutto questo Islam in Europa per controbilanciare, va bene, la politica. Quindi infatti adesso gli ebrei stanno già cominciando a evacuare dall'Europa, perché gli sfregiano i cimiteri, gli bruciano le porte delle moschee, quando trovano un ebreo per strada che solo lo picchiano, ci sono islamici dappertutto, no? Mm-hmm. Quindi sì. Comunque la Russia, grazie alle 10 nazioni europee, potrà allora sfogare, la Russia potrà sfogare tutte le frustrazioni che l'America le sta facendo subire in continuazione. E quindi una volta che la Russia è appoggiata sulle 10 nazioni, ci sarà quella guerra grandissima contro l'America di cui la Bibbia parla, e anche in Apocalisse 17-18, e l'America sarà distrutta, dice la Bibbia, Babilonia, l'America sarà bruciata in un'ora. Mi ricordo un po' la storia di quel Rottweiler che era sempre legato perché era pericoloso, era un Rottweiler che veniva sempre provocato da un cane che era libero e lo infastidiva sempre. Mi ha raccontato un contadino qui nella zona che aveva un Rottweiler e poi aveva un altro cane, e non mi ricordo che razza era, non era una razza tipo Rottweiler, era un cane così, non so di che razza, e questo cane era geloso del Rottweiler perché il Rottweiler era più potente e andava sempre lì a prenderlo in giro, a stuzzicarlo, mordicchiarlo e scappare. Il Rottweiler non poteva difendersi, era legato a una catena.
Okay.
Capito?
Sì.
Poi un giorno per caso questo Rottweiler è stato liberato, non si sa per quale motivo, la prima cosa che ha fatto è andato e ha ucciso questo cane. Lo ha ucciso al lampo. Quindi questo Rottweiler è un po' per me la situazione della Russia oggi, cioè l'America continua a stuzzicarla,
sì, sì.
E gli manda le navi da guerra nel Mar Nero e gli ha circondato la Russia di missili atomici, e cioè la Russia non fa niente perché l'America è leggermente più potente tecnologicamente così. E allora la Russia sta un passo indietro, la Cina anche, ma non appena hanno l'appoggio dell'Europa, queste nazioni anticristo europee, che il profeta Daniele le vide come 10 corna sulla testa della bestia che rappresentava Roma, la quarta bestia di Daniele 7, non appena la Russia, Magog, l'anticristo, avrà l'appoggio di queste 10 nazioni più l'Islam, che sono solo sono quantità che qualità, l'Islam non ha qualità militare, solo quantità. La Cina, va bene, che ormai è quasi a livello dell'America, a livello di materialismo, commercio, cioè praticamente si verificherà Apocalisse 17-18 che Babilonia, l'America, viene distrutta in un'ora, un attacco a sorpresa atomico. L'ho spiegato nel corso biblico, non so se Angela si ricorda i passi, comunque, quando parla del tempo della fine,
sì,
che spiego l'ira di Dio, Apocalisse 15-16, che durante la settima coppa dell'ira, Dio manda un terremoto a Babilonia, America, e lì l'anticristo, Magog, la Russia, la Cina, l'Europa attaccano e la bruciano in un'ora, attacco atomico di sorpresa.
Sì, è il decimo passo.
Il decimo,
sì. Ma volevo dire,
studiate il decimo passo, è tutto spiegato lì, rispolverate. Questo corso biblico c'è delle scritture molto importanti, assolutamente indispensabili per capire tutte le profezie. Ripeto, le scritture del corso biblico. Andiamo.
Sì, questi politici che è chiaro che non conoscono le profezie, la Bibbia, e vogliono, come dicono in questo articolo, vogliono proteggere i popoli dai cambiamenti nel mondo. Cioè,
chi questi?
Merkel con Macron.
Okay.
Vogliono proteggere i popoli, il popolo europeo. Sì. Quindi per loro sembra una buona idea di formare un esercito europeo per difesa.
E politicamente parlando è una buona idea,
sì, sì.
Come anche Hitler e Mussolini erano d'accordo su questo, e Stalin. È un'ottima idea, dipende dalle mire di egemonia che questi qui hanno.
Sì, quindi per i pericoli possibili che potranno venire, avere un esercito pronto è una buona difesa.
Sempre per difendersi, dicono loro. Ogni guerra oggi è fatta per la difesa. Una volta il Ministero della Difesa, fino all'inizio del secolo passato, si chiamava il Ministero della Guerra. Mm-hmm. Si chiamava.
Sì, sì.
Adesso i imbroglioni hanno cambiato, hanno messo il Ministero della Difesa. E quindi adesso è per questo che vediamo l'America andare in Vietnam, andare in Iraq, in Afghanistan, a difendersi. Che c'entrano quelli, mica stanno dando fastidio all'America. Ma loro, tu ascolti la CNN mentre bevi la Coca-Cola, ti spiegheranno perché bisogna andare in Vietnam a difendersi.
Sì, sì.
Hanno mandato le navi da guerra nel Mar Nero pochi giorni fa a stuzzicare e provocare la Russia, e la Russia gli ha mandato un messaggio all'America, gli ha detto, il generale russo gli ha detto, tenetevi lontani dai porti russi, non avvicinatevi con le vostre navi da guerra.
Sì, 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 sì.
Grazie Signore. Quindi fratelli, quello che è un evento storico, questo qui, che la Germania e la Francia hanno firmato questo trattato, va bene, che ripeto, è un trattato per iniziare ufficialmente un esercito europeo. Ne hanno parlato, ne abbiamo parlato, lo abbiamo sottolineato, capisci? Adesso nessuno, sembra la maggioranza degli addormentati davanti alla televisione pensano che sia una piccola notizietta come tanti altri. No, svegliatevi. Questo è l'inizio dell'esercito dell'anticristo. Sveglia, per cortesia.
Amen.
Va bene? Noi siamo sentinelle. Dove sono le sentinelle in queste chiese? Svegliate la gente. È iniziato l'esercito europeo, che la Bibbia dice sarà quello dell'anticristo. Va bene, adesso cominceranno a potenziare i paracadutisti, potenziare i carri armati, potenziare le armi atomiche. Adesso la Francia cosa ha fatto? Ha fatto un trattato, va bene, per intercedere, per che la Germania abbia accesso alle Nazioni Unite con diritto di veto, una delle nazioni permanenti con diritto di veto. Va bene, perché la Francia ce l'ha, quindi presenta la Germania raccomandata. Qual sarà il prossimo passo? Ci sarà un trattato che potranno condividere le armi atomiche, perché la Francia ha armi atomiche, la Germania non ce le ha. Ed ecco che arriveranno gli scienziati nazisti, voglio dire tedeschi, che aiuteranno la Francia con il loro contributo, il loro cervello tedesco, che i tedeschi notoriamente sono i migliori del mondo nella guerra, nella meccanica, quella è la loro chiamata, d'accordo? E quindi ecco che mi aspetto un altro trattato che arriverà, non so quando, domani o fra qualche anno, faranno un accordo che potranno condividere anche la potenza nucleare, sempre in consiglio tra di loro due naturalmente, e il resto dell'Europa fantocci a seguirle naturalmente. Perché? Perché se no, se qui c'è di mezzo l'euro, c'è di mezzo i soldi, le banche a suonare il violino, il Papa con l'acqua santa a benedire, cioè un teatro praticamente, si potrebbe fare un teatro colossale di quello che sta succedendo dietro le scene. Va bene, quindi questo evento è assolutamente storico, ricordatevi questo evento, inizio dell'esercito europeo dell'anticristo, questo sarà il basamento, il perno del vero nuovo ordine mondiale che sarà, che non è un ordine mondiale che oggi conosciamo basato in America, no, sarà basato a Bruxelles, a Mosca, a Pechino, va bene, alla Mecca, va bene? Questi saranno i pilastri di un ordine mondiale che veramente funzionerà, avrà questi pilastri, va bene? che ho appena detto, Russia, Cina, Islam, va bene, e Europa. Sono quattro, questi quattro pilastri, sarà la base del governo mondiale che viene. Ancora non si intravede, ma presto questa Europa guidata dalla Germania guarderà ad est, dove? All'Islam e alla Russia. L'Islam è già arrivata, sono un po' dappertutto, e ci sono moschee islamiche in costruzione dappertutto, va bene? E la Russia arriverà presto. A denti stretti ancora fanno le sanzioni contro la Russia, perché sennò l'America si offende. Tra poco si stancheranno e dirà: senti America, arrangiati. Già l'America mette sanzioni contro l'Iran e l'Europa non le mette. O ne mette qualcuno a denti stretti, ma la maggioranza no. Quindi la Russia si unirà all'Europa e la Russia darà all'Europa la sua leadership, e quindi sotto la dittatura, che sarà dittatura russa, formeranno un ordine mondiale che sarà guidato da un personaggio politico, lo ripetiamo in continuazione, che questo personaggio conquisterà il mondo. Chi è questo qua? Apocalisse 13:3, verso via memoria, tutto il mondo
seguirà la bestia.
Seguirà la bestia, la bestia che noi chiamiamo
l'Anticristo.
Anticristo. Quindi anche se il suo potere sarà più che altro 7 anni, perché i primi 3 anni e mezzo provocherà guerra a destra e a sinistra, non come capo mondiale, ma come anticristo, come capra. Poi i secondi 3 anni e mezzo avrà potere sui 10 che avranno abbandonato l'America, vedo io, attenzione, nei primi 3 anni e mezzo. Apocalisse 11, appena firma il trattato c'è una guerra. Apocalisse 11, 21, 22 c'è una guerra. Poi scoppia un'altra guerra, verso 23-24, Daniele 11, 23-24, però lì dice si faranno inganni contro di lui, contro il re del Sud America, Israele. Sono inganni, e quelli che mangeranno il suo stesso cibo, mangeranno la sua stessa tavola, lo tradiranno. Cioè chi mangia alla tavola dell'America? L'Europa, capitalisti, no? Però ci separeranno, due tavole separate, ed ecco che qui si uniranno alla Russia. Poi quando scoccherà il momento che dopo 3 anni e mezzo rompe il trattato, l'anticristo sentirà potentissimo, perché già c'è l'Europa dalla sua parte. L'Europa, la Cina, l'Islam e la Russia dice: ah, io posso rompere il trattato. Daniele 11:31 dice: e forze armate saranno dalla sua parte, e lui interromperà il trattato e piazzerà l'abominazione che cagiona la desolazione. Cos'è? Secondo me è un computer nel Tempio di Gerusalemme, Tempio che non c'è ma che ci sarà, che arriverà. Ok, e per sapere di più cosa devono fare i fratelli, specialmente quelli nuovi che malapena ci conoscono, magari stanno cercando di decifrare chi è sto pazzo che grida in continuazione.
Da dove prende le sue idee?
Sì, ma...
E dalla Bibbia, dalle scritture che vi citiamo, ma per capire in dettaglio, come dice fratello Giuseppe, richiedete il corso biblico, è tutto spiegato in dettagli.
Ok, a volte ci scrivono: quanto costa il corso biblico?
Costa perché mettere tutto il cuore, altrimenti la vita non cambia.
Guarda,
niente altro.
Guardate, fratelli, che ogni tanto ci chiedete: non avete abbastanza soldi? Guarda, grazie a Dio che il Signore ci ha detto di non vendere niente. Accettiamo offerte, per l'amor di Dio. Se qualcuno vuole comprare CD, DVD, possiamo, Angela, che so, uno di questi giorni si metterà a vendere CD, DVD per pagare le spese. Ma attenzione, mettiamo bene in chiaro: io non mancherò quello che il Signore mi ha detto, quello che ho promesso, che è tutto gratis. Cioè, pagherete il CD, il DVD, eccetera, ma lo stesso messaggio lo potete avere
gratis,
scaricandolo gratis.
Sì. Amen.
Quindi, se a volte serviranno dei soldi per fare questo o quell'altro, che vorremmo distribuire CD, DVD o qualche libro, eccetera, magari potremmo anche cominciare a farlo, perché a volte sì, c'è 3-4 fratelli che ci sostengono molto generosamente, Dio li benedica, ma il 99% non è niente.
Sì,
quindi
sì,
a volte per fare progetti, eccetera, eccetera, serve uno che si vende una casa. Quindi pensavamo forse qualcuno stampare qualche libro, qualche CD, DVD, venderli. Però attenzione, gli stessi messaggi, gli stessi, va bene, che uno può preferire in libro, in CD, DVD, lo stesso messaggio è gratis, come sempre, basta cliccare, scaricare e basta. Quando devi pagare? Se non vuoi pagare niente, dai niente. Se non vuoi dare niente, non dai niente. Se il sangue di Gesù non si vende né si compra, va bene? Perché costa troppo.
Amen, amen.
Infatti parlavamo di questo in casa, quindi andiamo avanti.
Una domanda veloce arrivata un minuto fa. Un fratello chiede: scusate, ma la bestia non è identificato come il governo mondiale?
No, non è il governo mondiale. No, no, niente affatto. Il governo mondiale è l'immagine della bestia. Capite? Leggi,
il sistema.
Leggi Apocalisse 13, dove dice: obbligò il mondo a costruire un'immagine.
Apocalisse 13?
E devi andare verso 13, 14.
14. Apocalisse 13, 14. E seduceva gli abitanti della terra con i prodigi che le fu concesso di fare in presenza della bestia, dicendo agli abitanti della terra di erigere un'immagine della bestia che aveva ricevuto la ferita della spada ed era tornata in vita.
Ok, allora per Romano è ferito dalla spada, dalla palla della predicazione dei cristiani, poi è diventato Roma, è diventata cristiana, quindi è ferita dalla spada e viene fatta risuscitare, appunto le 10 corna risuscita, ritorna l'impero mondiale romano, come appunto Mussolini voleva fare. L'anticristo ci riuscirà e si formerà la settima testa. Ora, questa è la seconda bestia, al verso 11, Apocalisse 13, 11, è la seconda bestia che secondo me è questo Papa. Questo Papa è un'immagine perfetta della seconda bestia, anticristo, marxista, c'è tutti i numeri questo qua. Lui oppure uno, oppure so, forse sa Parolin, questo Parolin, suo braccio destro. Insomma, secondo me io vedo che sono questi due qui. E questo Papa, questa seconda bestia dirà al mondo di fare un'immagine alla bestia. Uh-huh. L'immagine non sarà una specie di Buddha, una statua, un totem. No, perché il mondo è stato decristianizzato, dereligiosizzato. Va bene, e il mondo, la maggioranza, molti nel mondo si credono atei, sono nel mondo occidentale, poi c'è il mondo islamico, eccetera. E quindi il mondo ateo non adorerà, un palo con scritto anticristo,
no,
o qualcosa del genere. No, l'immagine della bestia, quindi è da capire che è scritto in parabola, in allegoria, in simbolo. Qual è l'immagine della bestia? Allora, Dio ha creato noi
secondo la sua immagine.
Immagine, quindi l'immagine di Dio siamo noi. Mm-hmm. E poi anche Romani capitolo 1, cosa dice? Che tutta la creazione del mondo che Dio ha creato, ci parlano di? La creazione che Dio ha creato ci parla di?
Di Dio.
Di Dio. Ok, quindi se la creazione che Dio ha creato ci parla di Dio, ci mostra e dimostra, va bene? La creazione di Dio dimostra Dio, d'accordo? Quindi quello in un certo senso è l'immagine di Dio, la creazione, gli alberi, i monti, l'arcobaleno, i laghi, uh-huh. Ecco, e quindi anche, e specialmente l'uomo, il massimo della creazione di Dio è l'uomo, la donna. Non c'è creazione più bella dei bambini, una madre che carezza un bambino, secondo me non esiste un'immagine più bella di quella. Mm-hmm. L'amore di una madre, poi verrà il padre, va bene, ma la madre è una cosa incredibile. Mm-hmm. E allora queste immagini sono l'immagine di Dio, cosa? Le persone con lo Spirito Santo e la creazione bellissima.
Sì.
Qual è l'immagine del diavolo? Gli uomini posseduti, la zizzania, quelli col marchio della bestia e la creazione del diavolo. Qual è? I computer, le macchine, le ciminiere, le fabbriche, l'inquinamento, il sistema monetario, il sistema bancario, il sistema politico. Questa è l'immagine del diavolo. Quindi quando questo Papa o questa seconda bestia dirà fate un'immagine del diavolo, dell'anticristo, come fanno a fare un'immagine? Il mondo del diavolo è già creato, no?
Sì.
E allora cosa sarà? Oggi tutto quello che è nel mondo, tutte le cose che funzionano, il sistema della meteorologia, il sistema di difesa atomica americano, russo, le scuole, sono tutte organizzate da cosa? Dai computer.
Sì.
Capito?
Sì,
quindi
sì.
Così come tutto il regno di Dio, capito? Non l'abbiamo ricevuto, si chiama lo Spirito Santo. Quando ricevi il battesimo dello Spirito Santo, hai ricevuto tutto il regno di Dio a livello potenziale. E poi in base alla tua fede sviluppi, puoi fare miracoli, in base alla tua fede. Quindi tutto il regno di Dio è in noi, nello Spirito dello Spirito Santo.
Spirito Santo.
Ok, quindi tutto il regno del diavolo è incluso in un computer. capito? Un presidente americano gli apre un computer, lui sta viaggiando sull'aereo, lui ha la potenzialità di clic, scatenare una guerra atomica con un computer. Oggi il computer è l'immagine della bestia. Il computer oggi ti fa vedere il mondo che non è di Dio, ti fa vedere la pornografia, puoi ordinare armi per internet, puoi ordinare droga, ci sono vie di fare anche quello, puoi ordinare Amazon, eBay, puoi ordinare cose materiali, scarpe, vestiti, puoi ordinare gioielli, se vuoi comprare barre di oro. Ho visto un film che c'era uno che comprava barre di oro attraverso internet, ci sarà anche di quello. Cioè tutto nel computer, il computer è l'immagine della bestia, non il computer il pezzo di plastica che magari ti fa vedere una bellissima cascata con gli uccelli che volano, no, è che fai clic e vedi quello che vuoi, la pornografia, puoi ordinare una prostituta, puoi fare pedofilia, cosa, l'immagine della bestia. Quindi secondo me quando dice Daniele 11:31 e Apocalisse 13, Daniele 11:31 mise l'abominazione della desolazione del Tempio. Gesù disse a Matteo 24:15: quando vedrete l'abominazione della quale parlò il profeta Daniele, sappiate che verso 21, Matteo 24:21, è la grande tribolazione. Cos'è questa abominazione? Apocalisse 13, c'è questo seconda bestia e dice: fate un'immagine all'anticristo. Come fanno a fare l'immagine? È un computer. Allora faranno questo super computer che potrà fare tutto quanto, okay? E metteranno una rappresentazione, un piccolo computer dentro nel tempio, che questo piccolo computer sarà la cima della piramide di tutti i computer mondiali. Quindi questo piccolo computer rappresenta tutti i computer. E Stalin avrebbe detto: oh, è quello che mi serve, clic, qua comando io. E quindi la gente avrà il marchio della bestia, quindi così col suo computer l'anticristo potrà telecomandare tutti i cervelli umani del mondo, che quasi tutti avranno ricevuto il chip, il computer, con la benedizione del Papa ovviamente. Quello benedice tutto, quello benedice tutto, non importa se è un alieno, disco volante, lui li vuole battezzare, ha detto che quando gli alieni lui li battezza. Questo è impazzito completamente. Questo che è scappato qua, da quale manicomio gesuita è scappato questo qua? Si è slegato dal lettino dove era la camicia di forza e poi l'hanno letto anche Papa. Questo perdona a tutti, omosessuali, che non, tutti, lesbiche, gente che non gliene frega niente di Gesù e che predica contro il Signore. Lui tutto a favore. Va bene, questo sarà, secondo me, l'immagine della bestia. Ci siamo. Un computer che rappresenti il mondo del diavolo.
Sì.
Va bene, ci siamo?
Sì. La domanda è, te la ripeto, vediamo se abbiamo risposto.
Se ancora non ho risposto, siamo fritti.
Scusate, ma la bestia non è identificato come il governo mondiale?
La bestia sarà il capo del governo mondiale. È l'undicesimo corno che guida le 10 corna. Daniele 7 dice: le 10 corna sono 10 nazioni. Apocalisse 17: 10 corna sono 10 nazioni. Daniele 7 dice: arriverà un undicesimo corno che prenderà potere e controllerà i 10. Quindi no, quello rappresenta l'anticristo. Com'è che dice? Rappresenta il governo?
La bestia non è identificato come il governo mondiale.
E penso che stiamo dicendo la stessa cosa in due modi diversi.
Sì, la bestia sarà, come hai detto, il capo del governo mondiale.
È il capo. Cioè, infatti in Daniele 8 dice che, Daniele 7 e 8 lì da qualche parte, dice che il corno aveva occhi di uomo. Va bene, occhi di uomo, cosa vuol dire? Vuol dire che questo governo mondiale, ho capito? Il governo mondiale sarà identificato in un uomo. Così come il nazismo fu identificato in un uomo, lo stalinismo aveva un uomo, il leninismo, il marxismo avevano uomini a identificarlo. Quando dice Marx, dice marxismo. Mm-hmm. Quando dice Lenin, leninismo, stalinismo, fascismo, Mussolini, capito?
Quindi la bestia senza il governo mondiale sarebbe niente.
E certo.
Quindi certo che è identificato come governo mondiale, sì.
Sì, sì, certo. Sì. Quindi in certo senso questo fratello sta dicendo la stessa cosa che diciamo noi in un modo diverso.
Sì.
Sì, va bene.
Allora, fermiamo le notizie qui e andiamo avanti. Vogliamo condividere delle testimonianze con voi fratelli, alcune anche in audio. Poi dobbiamo rispondere ad alcuni fratelli, anche a uno molto speciale e dolce di 6 anni, Giacomo, che chiede a te Giuseppe: ma se un bambino fa sempre il male, cosa succede? Gesù esce dal suo cuore? E rispondiamo dopo una pausa, mettiamo un canto e poi ascoltiamo anche delle testimonianze che i fratelli hanno inviato.
Quanti anni c'ha sto bambino?
6 anni.
6 anni, e ripeti cosa chiede?
Chiede: quando un bambino fa sempre il male, cosa succede? Gesù esce dal suo cuore?
Ok, ti rispondiamo dopo.
Sì.